Credo che veramente sono importanti queste opportunità che Dio ci dà per stare assieme e per meditare sulla Sua parola. Io credo che stiamo scoprendo, almeno io sto scoprendo sempre di più, come la Bibbia è un po' una mappa del tesoro. E sono passato da una situazione e da una posizione in cui all'inizio della conversione, leggendola, soprattutto in certe parti, dicevo: ma qui Dio ha sbagliato, qui doveva scrivere in un'altra maniera. Sono partito da una situazione e da una posizione di critica alla scrittura, per certi versi anacronistica, per certi versi secondo me non più adatta alle problematiche, ma ho dovuto scoprire nell'arco di ora 37 anni di conversione che ogni uomo è bugiardo e Dio è veritiero. E questo lo voglio ancora sottolineare, lo voglio proclamare. Dicevo, ho dovuto riconoscere a mia vergogna che Dio ha sempre ragione. Infatti, anche se Lui tante volte ci invita a litigare con Lui, è bello poter scaricare, è bello poter sfogarsi, è bello poter, io dico tante volte, è molto meglio litigare con Dio, avercela con Dio piuttosto che col diavolo, perché ce l'hai con qualcuno che ti ama, però alla fine ha sempre ragione, quindi non c'è molto piacere in questo senso, però è meraviglioso sapere che la sua ragione è la nostra vita. E questo seminario che stiamo vivendo assieme è qualcosa di bello, perché parla proprio di sorgente di vita. È strano, ma qui c'è più caldo che in Sicilia. Anche queste cose stanno modificandosi. Dicevo, è importante che abbiamo sottolineato questo titolo, perché quello di cui abbiamo bisogno è di vita. Gesù disse, quando parlava: io sono venuto affinché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza, in esuberanza. Io continuo ad essere convinto di non avere incontrato una religione, ma di avere incontrato la vita. E questo è importante questa sera, perché la religione alla fine, piano piano, si esaurisce, la religione diventa abitudine, la religione diventa formalismo, la religione diventa liturgia, la religione diventa qualche cosa che piano piano, se mai ha avuto vita, la perde. E credo che sia un rischio di tanti movimenti, di tanti risvegli, partire con la vita e rimanere con la forma, con l'apparenza della pietà, ma non avendone più la sostanza. E credo che invece ancora abbiamo bisogno di sostanza, abbiamo bisogno di realtà, abbiamo bisogno di rivelazione, perché quello che Dio ci ha donato è qualcosa che non possiamo cogliere nella sua interezza con i sensi fisici. Certo, possiamo vedere i panorami, possiamo vedere la meraviglia del macrocosmo, del microcosmo, possiamo capire tutto quello che ci circonda. E dice qualcuno che, per chi conosce perfettamente la scienza, dovrebbe già avere una coscienza della grandezza di Dio, nel senso che ci vuole molta fede per credere che non esiste Dio, nel momento in cui si guarda l'armonia, in cui si guarda come è concepito il creato. Ma ci sono tante cose che sfuggono ai nostri sensi fisici e fanno parte di questo patrimonio meraviglioso che è la grazia. E quella realtà la possiamo semplicemente attingere attraverso una rivelazione. E quindi cristianesimo, e questo è quello che sento dire questa sera, che farò un discorso piuttosto introduttivo, cristianesimo non è una serie di leggi morali, non è un'etica, non è un codice morale, anche se sicuramente poi lo determina, ma è la vita di Cristo, è un'eredità incredibile che abbiamo ricevuto per grazia e abbiamo bisogno di scoprire attraverso la fede. E questo è qualcosa che è fondamentale. Ecco, senza la fede, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, è impossibile piacere a Dio. Quindi Dio non ha richiesto qualcosa che riguardasse l'intelligenza, non ha richiesto la forza fisica, non ha richiesto neanche le forze dell'opera umana, ma in qualche modo il suo patrimonio è solamente fruibile attraverso la fede. Ecco perché solamente attraverso la fede possiamo scoprire questa ricchezza, questa sorgente, questa vita esuberante che Gesù è venuto a portarci. E sicuramente quella frase scritturale che avete messo come sottofondo, che ci accompagnerà nel corso del seminario, ha un grande significato. E tante volte la nostra vita scorrerà tra questi due estremi, tra questo conflitto. Noi che diciamo: Dio non mi basta, Dio non ce la faccio, Dio tutto va male, Dio non ne posso più, e dall'altra parte Dio che dice: la mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta. E tante volte, sapete, bisogna scoprire le realtà meravigliose che la grazia di Dio ci ha procurato, perché se no continueremo a lamentarci, continueremo a patire nella fragilità non soltanto delle circostanze esterne, in un mondo così precario dove tutto è pericoloso già, ma oggi sta diventando pure precario, dove realmente le sicurezze stanno venendo meno, dove la tensione e i conflitti diventano sempre più forti, ma quindi non solo nel campo generale, ma soprattutto anche nella scoperta della nostra fragilità, nella scoperta della nostra debolezza. E questo tante volte sarà apparentemente incompatibile con l'accontentarsi. Come faccio ad accontentarmi della mia fragilità? Come faccio ad accontentarmi delle difficoltà? Come faccio a gioire nelle tribolazioni, ad essere afflitto eppure sempre allegro? Come diceva Paolo, lo posso fare semplicemente se scopro la rivelazione della grazia di Dio. Allora la sua grazia mi basterà. Ricordatevi che questa espressione era rivolta da Dio a Paolo nel momento in cui lui aveva pregato 3.000 volte, come facciamo noi, no? 3 volte aveva chiesto di essere liberato da una difficoltà. Ora, non stiamo qui a speculare di che difficoltà si trattasse, ma in ogni caso era qualcosa di non piacevole, era qualcosa, non so se era una suocera o qualche persona che turbava Paolo, o qualche cosa di particolarmente vergognante, che lo faceva vergognare, un handicap fisico, una malattia cronica, un qualche cosa sicuramente che non era piacevole da tollerare. Ma la risposta di Dio non era sadica, non era come a dire: Paolo, devi soffrire, ma: Paolo, scopri che nella debolezza, nella precarietà, nelle difficoltà c'è qualcosa di importante che hai bisogno di realizzare, e che nel momento in cui la realizzi sarà veramente una benedizione grande per la tua vita. Come a dire: non quello che ti posso dare, non un cambiamento esterno, ma quello che io ho fatto ha una valenza, ha un'importanza che hai bisogno di scoprire, Paolo. E questa sera Dio sta rivolgendosi a ognuno di noi nelle nostre difficoltà, nelle nostre circostanze, in situazioni che magari certamente noi continueremo più di 3 volte a chiedere a Dio una liberazione, a chiedere un cambiamento. Ma la cosa bella, e questa sera ci dà speranza, è che se non avviene il cambiamento esterno, è perché Dio ha deciso di farti realizzare qualcosa di più grande, non di più piccolo. Se non avviene il cambiamento esterno, se non avvengono delle circostanze modificate, è perché Dio è convinto che quello che ha messo dentro di te ha molto più valore di tutta la tua vita fisica, di tutta la tua vita mentale, di tutta la tua vita sociale. Dio è convinto che quello che ha messo nella tua vita, cioè questa nuova creatura, questa immagine di Cristo, è qualcosa che può diventare sempre più potente, sempre più determinante nella tua vita. Determinante al punto, diceva lo scrittore agli Ebrei, che i nostri primi fratelli potevano accettare con gioia, con allegrezza, il furto dei loro beni, dei loro diritti. E sapete, soprattutto nel cristianesimo iniziale c'era la persecuzione. Potevano accettarlo con allegrezza perché? Perché avevano una coscienza di questa sostanza migliore e permanente. E quello che è importante questa sera determinare è se noi stiamo imparando ad avere coscienza di questa sostanza migliore e permanente che ci ha dato la Charis, la grazia di Dio, che ci ha concesso senza nessun merito, senza nessun diritto, ma questa sostanza migliore e permanente che Dio ci ha donato attraverso la morte di Cristo, se la stiamo consapevolizzando, se stiamo scoprendo di essere ricchi, se stiamo scoprendo di essere più che vincitori, a prescindere dalle circostanze, se stiamo scoprendo questo patrimonio o se stiamo vivendo semplicemente il deterioramento sociale, morale, che ci circonda, del nostro uomo esterno. Una brutta notizia, state invecchiando pure voi. Non sono solo io a invecchiare, le mie cellule stanno invecchiando. Ogni tanto è un processo strano, perché spiritualmente mi sento sempre più giovane, però il mio corpo non mi accompagna più. E quindi, dicevo, diventa fondamentale non prendere questa risposta di Dio come, vabbè, l'ha detto Dio, quindi la mia grazia ti basta, quindi ci deve bastare per forza, anche se non siamo contenti e dobbiamo per forza dire è così, facciamo la volontà di Dio, come a dire mamma mia, meno male. Qualcuno dice se non fossi cristiano, qualcuno dice ma la mia grazia ti basta è uno stimolo, è un incoraggiamento questa sera per ognuno di noi un attimo a acquisire una vista nuova, ad acquisire una confidenza nuova, vedremo, con lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è colui che ci ha rivelato, che ci rivela le cose che Dio ci ha donato. Voi non avete ricevuto lo spirito di questo mondo, o meglio, lo abbiamo ricevuto per nascita, lo abbiamo ricevuto per influenza, vorremmo quasi tante volte mantenerlo, ma non è questo lo spirito che abbiamo ricevuto da cristiani, ma lo spirito di Dio, affinché conosciate le cose che Dio ci ha donate. Ne parleremo meglio nel corso della giornata di domani. E poi Paolo continua, e ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma adattando parole spirituali a realtà spirituali. Sapete, tante volte purtroppo noi queste realtà spirituali non le scopriamo e parliamo con parole umane di realtà umane, ma non entriamo nella scoperta di queste realtà spirituali, e allora il cristianesimo diventa pesante, diventa schiacciante, e a un certo punto oggi sono tanti i cristiani che vedo a un certo punto del loro cammino legalistico dire: basta, non ce la faccio più, basta, altro che vita, questa è morte. Ma perché? Perché stanno cercando di raggiungere risultati spirituali senza scoprire queste realtà spirituali. Si parla di pace, si parla di amore, si parla di tante belle parole, ma non si realizzano queste realtà spirituali, e soprattutto non si realizzano dentro se stesse. Ecco perché è facile dire: va bene, ormai tutti mi hanno deluso, tutti sono realmente dei falsi, dei bugiardi. Ma la cosa peggiore è quando alla fine noi stessi ci deludiamo, e scopriremo meglio domani che mentre la grazia e il perdono sono sorgenti meravigliose, fonti di vita in abbondanza, quello che lo sforzo umano, l'opera, il legalismo, o dall'altra parte la colpa, la condanna, sono delle realtà che portano alla disperazione. E sapete, il numero dei disperati sta crescendo esponenzialmente. E la cosa più grave è che tante volte questa disperazione affligge persino i cristiani. I cristiani che non scoprono questa sorgente meravigliosa, questa terra promessa interiore. I cristiani sono pure loro tante volte senza speranza, ed è incredibile. Sarà perché io faccio quella professione, ma quante persone, quante telefonate, quante lettere, ora non sono più lettere, email, quanti messaggi di persone disperate, e che paradossalmente sono diventate disperate di più da cristiani. E non è un paradosso, questo credo che lo abbiamo meditato insieme qualche volta. Ecco perché sicuramente il cammino cristiano è un cammino in cui certi equilibri crollano, certi falsi equilibri crollano, ma proprio mentre crollano, mentre si scopre la fragilità umana, Dio dice: la mia potenza ora deve essere perfetta in questa debolezza, perché sennò diventi sempre più handicappato, diventi sempre più disperato, diventi sempre più imbranato, diventi sempre più depresso, più disperato, più esasperato, se la crisi di certi equilibri non corrisponde alla scoperta della grazia, del perdono, di questa fonte meravigliosa e vitale che Dio ha preparato per noi. È importante, sapete, ogni tanto realmente vedere che cosa stiamo puntando nella nostra vita. Perché? Perché noi diventiamo quello che puntiamo. C'è una legge spirituale che dice: gli ebrei andarono dietro alla vanità, rincorrendo la vanità, diventarono essi stessi vanità. E noi diventiamo quello che rincorriamo, o quello che ci rincorre, perché ci sono delle cose che noi cerchiamo di acchiappare e che ci trasformano. Ci sono delle cose che cercano di acchiappare noi. Certamente nessuno di noi insegue la paura, no? Non c'è qualcuno di voi che sta correndo dietro la paura cercando di prenderla, no? Io credo che casomai è la paura che insegue voi. Ma ci sono delle cose che tante volte noi inseguiamo, che noi pensiamo essere bene per noi, che finalmente quando decidiamo di occuparci del nostro bene, però noi stessi non sappiamo come farci del bene, e tante volte quello che cerchiamo di raggiungere ci trasforma. Ecco perché la scrittura è molto chiara su questo. Dice Paolo: contemplando cosa? La gloria di Dio, come in uno specchio siamo trasformati alla stessa immagine. Ed è importante, questo lo vedremo meglio domani, perché per fare sì che la grazia diventi una fonte rigenerante, una fonte di rinnovamento, una fonte di gioia, di vita piena, abbiamo bisogno di contemplare quello che la grazia ci ha donato. Abbiamo bisogno non soltanto di averlo rivelato in un flash, perché probabilmente ci sono momenti in cui c'è un flash nella tua vita, dici che bello, vorrei fare una fotografia, conservarla come una foto ricordo di un momento in cui mi sento armonizzato con l'universo, però il momento dopo ci sentiamo all'inferno. Quindi il discorso non è semplicemente un flash della gloria di Dio, ma è una contemplazione, è una scoperta, è una ricerca, è una compenetrazione che ci fa diventare una stessa cosa a sua immagine, che ci fa rinnovare la nostra mente e che ci fa vivere la libertà gloriosa dei figli di Dio, perché tali siamo. E questo forse non significa più niente, ma io credo che lo Spirito Santo cercherà di farti scoprire cosa significa essere iscritto nello stato di famiglia di Dio, cosa significa avere la vita di Dio dentro. Abbiamo bisogno di scoprirlo, abbiamo bisogno di vivere questo turbo. Soprattutto i giovani hanno bisogno di scoprire questa vitalità, questa esuberanza, questa energia capace di farti dare la vita. È strano, vedremo che c'è un collegamento tra ricevere la vita, ricevere la grazia e diventare apostoli, avere un apostolato. Le due cose sono strettamente collegate. Più realizzi la grazia, più realizzi il perdono che Dio ha espresso verso di te, più sei capace di portarlo, di diventare un dispensatore di grazia, di perdono. Più realizzi alcune cose, più riuscirai a trasmettere agli altri questa dimensione in cui le fai vedere, e non le fai vedere con ragionamenti, e non le fai vedere con commenti umani, ma le fai vedere impartendo attraverso lo Spirito, trasferendo ad altri queste comprensioni. Sapete, negli ultimi tempi mi succede spesso, anche vedendo una persona una volta sola, sarà forse l'abitudine, di riuscire come, stiamo parlando di cristiani, di riuscire come attraverso lo Spirito Santo a resettare tutto il sistema. Questo è un termine che chi usa un computer lo sa, magari riformattando il disco fisso, cioè come a dire riportare la persona alla comprensione di questa verità meravigliosa che poi lo rimette in un cammino spirituale, in un cammino di fede, perché è come se le persone che in un tempo hanno ricevuto Gesù, hanno scoperto questa vita nel corso del cammino, è come se piano piano diventassero come i discepoli di Emmaus, che dice sì, è stata una bella esperienza, pensavamo, credevamo, ci illudevamo che potesse cambiare qualcosa, ma poi tutto è finito. E tante volte tante persone nella Chiesa è come se non lo dicono in maniera esplicita, magari poi lo diranno a me, non lo dicono al pastore, non lo dicono perché purtroppo si mantengono molte maschere oggi, ma in realtà è come se non camminassero più, è come se sono spenti. I motori sono spenti, non c'è più speranza, non c'è più visione, non c'è più direzione. E in qualche modo è come se ci vuole un elettroshock spirituale. Ma attenzione, non è un elettroshock emozionale, perché le emozioni, con la stessa velocità con cui vengono, se ne vanno. Non so se avete fatto questa esperienza. Questo non significa che siano delle cose non utili. L'emozione sicuramente è un bel condimento nella tua vita, anzi qualcuno di voi colgo che è molto bloccato nell'emozione, avrebbe bisogno di sbloccarle un poco, di fare un po' il pazzo, ecco, di perdere il controllo davanti a Dio naturalmente, che poi paradossalmente lo perderemo in situazioni veramente dove siamo spinti dalle forze del male, dal risentimento, dall'amarezza. E quindi è meglio perderlo davanti a Dio, disinibirsi davanti a Dio. Non è strano che quando Paolo parla di essere ripieni dello Spirito Santo lo paragona a non essere ripieni di vino, ecco, perché il vino ha questo effetto disinibente, e io vedo che noi siamo molti più propensi a un bicchierino di vino in più che a un essere ripieni di Spirito Santo, e questo invece credo che Dio lo voglia modificare nella tua vita: non lasciare lo spirito di vino, ma soprattutto riempirti dello spirito di vino, riempirti, perché più contatto hai con lo spirito di vino, più scopri queste risorse, più scopri una libertà meravigliosa, dicevamo poco fa, la libertà gloriosa dei figli di Dio. Più ti accorgi realmente che dentro di te c'è una eredità che è al di fuori del tempo e dello spazio. E questa sera veramente io, come se vedessi lo Spirito Santo che sta cercando di fare una specie di irruzione nella tua vita, e in qualche modo, soprattutto come consolatore, perché sicuramente ci sono dei fallimenti, ci sono dei momenti che hai trascorso, ci sono dei momenti difficili nella tua vita, ci sono delle situazioni dove realmente sei esasperato, ma la potenza della consolazione è il primo approccio che questa sera lo Spirito Santo vorrebbe avere con ognuno di voi, come a dire: tranquilli, ci sono qua io. Qualcuno dice: ma io non sono più, non ho più bisogno della mamma. E invece sì, abbiamo bisogno della mamma. Sapete quando ce ne accorgiamo di più? Quando abbiamo difficoltà, quando stiamo male, quando abbiamo la febbre, allora anche il giovane più indipendente che dice: no mamma, vai a quel paese, qua, là, in quel momento quando sta male vuole la mamma là accanto: mamma, ma è grave, mamma, ma... Anche noi uomini spesso che facciamo un dramma per delle cose molto piccole, non siamo come le donne estremamente resistenti, magari abbiamo un problemino e ci sentiamo, abbiamo bisogno del consolatore, della mamma, della natura materna di Dio. E lo Spirito Santo ha questa natura materna che viene e prima cosa ti dice: tranquillo. Anzi, prima cosa ti dice: non ti preoccupare di stare male, perché tante volte non ci accorgiamo neanche di stare male. Questo, ormai viviamo in un tran tran così veloce, così frettoloso, che non abbiamo neanche il tempo di accorgerci come stiamo spiritualmente e come stiamo mentalmente, e poi magari di colpo ci viene la gastrite, la colite, o ci viene la depressione, ci vengono altre cose, o veramente ci ribelliamo, o tante altre cose. Perché? Perché non abbiamo comunicato più neanche con noi stessi. Non abbiamo comunicato con noi stessi. Sapete che è tremendo, e questo non affligge semplicemente le pecore. Leggevo una statistica, non so se ne ho parlato al pastore Manuel Florenzio, fatta proprio in America su un campione di 500.000 forse, più o meno, pastori. Considerate che in America ci sono chiese molto piccole, anche di 30-40, noi siamo abituati alle mega chiese, ma la maggioranza sono micro chiese, come le parrocchie dei quartieri, diciamo così. E questa statistica, fatta tra l'altro da un'agenzia, credo che fosse la Chiesa Battista a commissionare questa indagine, ha rilevato su questo campione della serie di dati statistici che veramente ci fanno riflettere notevolmente. E uno di questi, ora non ricordo preciso la percentuale, ma intorno al 65% dei pastori intervistati diceva di non avere un vero amico. Andiamo a scoprire che i pastori sono le persone più sole. E poi altre cose che riguardavano i disturbi di carattere psichico, il 30-35% soffrono di disturbi depressivi, non sto parlando di depressioni gravi, ma di vario livello. Come a dire, tante volte noi neanche ci rendiamo conto di come stiamo, e lo Spirito Santo, dicevo che viene come consolatore, questa statistica poi te la faccio vedere. Prima di tutto ci dice, tranquilli, ci sono qua io vi desidero, vi bramo fino alla gelosia, desidero il vostro meglio, desidero il vostro bene, non mi scoraggio. Meno male che lo Spirito Santo non si scoraggia, perché ce ne vuole per avere a che fare con noi, no? Caparbi, testardi, orgogliosi, perlomeno io parlo di me, ma non penso di aver avuto queste problematiche, di avere queste problematiche così da solo. E lui è lì, fermo, stabile, è entrato nella tua vita, sei diventato il suo tempio, lui sta in te, lo Spirito Santo è dentro di te e non è un despota, non è uno che ha una sindrome di onnipotenza, e lui sicuramente la potrebbe avere, la sindrome di onnipotenza, ma è una tenera nutrice, è un qualcuno che è lì, che facilmente puoi contristare, e infatti purtroppo proprio per questa sua dolcezza da gentleman facilmente lo possiamo fare stare zitto, lo possiamo realmente ignorare, come ci succede tante volte, possiamo neanche desiderare di ascoltarlo perché siamo troppo presi dai nostri compiti. Sapete che avete bisogno, abbiamo bisogno di ascoltare parole di amore da Dio nella nostra vita. Sapete che abbiamo bisogno di ascoltare parole di chi si compiace con noi. Sapete che abbiamo bisogno di ascoltare parole di appartenenza alla famiglia di Dio, soprattutto nei momenti in cui siamo in crisi con tutti. E pensiamo realmente che non c'è nessun credente con cui riusciamo a avere comunione. Abbiamo bisogno costantemente di ascoltare quella voce che Gesù ascoltò uscendo dal battesimo e che gli disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Hai bisogno, ho bisogno di ascoltare da Dio. Gesù le ha ascoltate queste parole. Questo è il mio appartenenza, mio. Tu sei mio, dice Dio. Sei mio, mio, mi appartieni. Io ti ho fatto santo, che significa appartato. Tu sei mio. Tante volte non sappiamo di chi siamo. Siamo schiavi del nostro capo ufficio, siamo schiavi di nostra moglie, no? Di nostro marito. Magari il contrario. Abbiamo bisogno di sentire tu sei il mio. E lo Spirito Santo vuole comunicarti questa appartenenza, diletto, non maledetto. Amato, abbiamo bisogno di sapere che almeno qualcuno ci ama. Io non vogliamo esagerare, dico, io non credo che... Però abbiamo bisogno soprattutto di sapere che qualcuno ci ama perché ci ama. Giusto? Non ci ama se facciamo i compiti. Ci ama se prepariamo una buona cena, ci ama, eccetera, eccetera, se o perché, ma abbiamo bisogno di ricevere questa testimonianza, questa attestazione, come a dire amato, amato, che poi sarebbe come a dire graziato, graziato, non disgraziato, disgraziato, graziato, graziato, figliuolo. Ancora questo rapporto forte di famiglia che è così difficile tante volte scoprire, eppure il cristianesimo è fondamentalmente una relazione non solo con Dio, ma a livello orizzontale, e poi nel quale mi sono compiaciuto, mi compiaccio. Qualcuno che ti loda, non solo che ti ama e che ti loda, che ti ama e che ti loda e che ti dice che sei tuo. Io credo che solamente Dio può farlo in una maniera ottimale. Però se noi non lo ascoltiamo e cominciamo a vivere intanto tutti i traumi infantili, tutte le carenze, tutte le ferite, tutti gli abusi, è un momento in cui stiamo riflettendo molto, abbiamo avuto pure un conferenziere dall'America, sui problemi dell'attrazione verso lo stesso sesso, e l'esperienza sua, come di tanti altri psicoterapeuti cristiani nel campo, è quello che è quella che la maggioranza di queste problematiche nascono proprio da ferite infantili, da carenze, da violenze. Quindi vedete come realmente queste cose hanno la capacità di condizionarci, ma poi non solo infantili, ma poi si perpetuano, poi diventano quasi delle cose che ci portiamo dietro e che cerchiamo di vincere. Ma solamente l'amore di Dio ha la capacità di vincere fino in fondo questi traumi infantili. E quindi dicevo, il consolatore che si avvicina a te ti dice: non ti preoccupare, tu sei mio, tu sei, fai parte della famiglia e sei amato e soprattutto mi compiaccio con te. Ah, già questo ti mette, quando qualcuno ti accoglie in questa maniera, vai a casa sua e ti dice: fai come se fosse a casa tua. Dice: ma a casa mia me la passo male, quindi io... Qualcuno dice: no, casa mia lasciamola stare, non sapessi casa mia. Ma lo Spirito Santo come prima cosa ti mette a tuo agio. Questa è una sintesi per dire che ti mette a tuo agio, ti dice: tranquillo, come a dire: ma tranquillo, ma stai tranquillo, qualunque problema, qualunque difficoltà, io ti accolgo così come sei ed eventualmente ti consolo di tutti i fallimenti ed eventualmente non mi rassegno al tuo fallimento. E questo è bello, perché ecco, la cosa bella di Dio non è solamente che è misericordioso, della serie dice: vabbè, sei sempre un miserabile e io ti amo e sarai sempre un miserabile, no, ma l'amore che viene trasferito, vedremo meglio domani, ha la potenza di determinare una trasformazione. Questo è un concetto fondamentale della scoperta della grazia, cioè quello che la grazia di Dio ci trasforma. Questo è fondamentale. che ne dicano molte persone che sono entrate in un relativismo etico, sono entrate nel liberalismo, è come a dire: ma tanto Dio ci ama, sì, tanto Dio mi ama, io mi sbatto la testa al muro, Dio mi ama, ma intanto mi rompo la testa, ma tanto Dio mi ama e faccio qualunque cosa anche contro Dio, Dio continuerà ad amarmi, anzi vi dico una cosa, Dio ti amerà di più, però non ti suicidare per farti amare ancora di più, cioè Dio ti ama di più quando vede quanto male ti stai facendo. Io credo che voi lo vivete in piccolo, per quando qualche membro della vostra famiglia fa delle scelte sbagliate, voi soffrite profondamente, ma non gli potete imporre un cambiamento. Così Dio, quando ci vede andare contro il suo progetto, darci zappate sui piedi, fare delle cose che sono completamente al contrario del manuale di istruzioni che lui ci ha dato, per cui lui sa come funzioniamo, sa quello che è meglio per noi, quando Dio vede farci queste cose, lui ci ama, lui ci ha già perdonato, passato, presente e futuro, vedremo meglio domani, ma il male che ci facciamo fa male a lui, perché lui ci ama in una maniera intensa, forte, perfetta. E quello che scopriremo sempre di più è che l'amore di Dio, la grazia di Dio ha un effetto trasformante. Sapete quante volte ho detto a Dio: Dio, se mi ami non mi correggere. Ma ho scoperto che nell'amore c'è il desiderio di bene, e quindi c'è anche la correzione, c'è anche la disciplina, c'è anche qualcosa che sul momento sembra non essere causa di allegrezza, dirà la scrittura, ma anzi causa di tristezza, però produce un pacifico frutto di giustizia, produce un addestramento a quelli che sono stati esercitati in questa disciplina legata all'amore che Dio ha tremendo per ognuno di voi. Questa sera voglio andare verso la conclusione. Mi sembra che mi sto svegliando anziché indebolendo. Ma credo che sarete tutti stanchi, domani siete menti più fresche, faremo una trattazione un po' più organica. Dicevo, quello che mi preme sottolineare questa sera è che nel momento in cui Dio ti dice la mia grazia ti basta, è perché non sta parlando di una cosa astratta, ma perché nella grazia c'è lo Spirito di Dio, c'è l'amore di Dio. È come se ti dicesse: il mio amore ti basta. Ma se mi ami, Signore, perché permetti questo? Se mi ami, perché sta succedendo quest'altro? Se mi ami, lo Spirito Santo è lì, dicevo, per assicurarti intanto che con un'unica offerta, dice lo scrittore agli Ebrei, egli ha per sempre reso perfetti quelli che sono stati santificati. E lo Spirito Santo, subito dopo, ce lo attesta, come a dire: Dio ti sta dicendo, al di là di ogni sensazione, al di là di ogni fallimento, al di là di ogni problema, ti sta dicendo santo, perfetto, vivo, completo, armonico. Spirito Santo, ma ci stai guardando bene? Io mi sento sfasato, disarmonico, in conflitto con l'intero universo. E tu mi rivolgi questa affermazione? Sì, perché lui vede quello che Dio ha fatto in te. Lui è in te, dicevo poco fa, per questo compito incredibile di portare fuori questa ricchezza. E anche se all'inizio viene fuori solo immondizia, dice: Signore, ma io riesco a fare, a produrre solo immondizia, e tra l'altro la mia immondizia non riesco a riciclarla. Ecco, non si può fare un come termocatalizzatore, no? Insomma, quell'apparecchio là, queste cose non mi intrigano tanto. Con la tua immondizia non si può fare niente, con la tua aggressività non si può fare molto. Sarebbe bello poter creare una macchina che assorbe l'aggressività e la trasforma in energia elettrica. Può essere che stanno studiando gli scienziati. Già qualcuno proponeva l'idea, per esempio, di sfruttare tutto lo sforzo che uno fa in palestra, per esempio, collegarlo a dei sistemi per cui tu ti scarichi, ti sforzi, dimagrisci e produci energia elettrica. Questa non è una cattiva idea, si potrebbe brevettare, no? Quello che è tutta l'energia che sprechi e la trasformi. Potresti dire: Signore, sono debole. E lo Spirito Santo dirà: lo so. Signore, sono a capolinea. E Dio dice: ma guarda che i tuoi capolinea sono i miei punti di partenza. Insomma, come avete sentito poco fa, Dio ha sempre ragione. Quindi, alla fine, la verità è che Lui sta producendo in te il volere e l'operare per la sua grazia, per la sua misericordia. E vorrei un attimo concludere con una preghiera in questo momento, perché ognuno di noi questa sera non dica: Signore, da domani, ma dica: Signore, mi voglio accorgere del tuo spirito, mi voglio accorgere della tua realtà, mi voglio accorgere di questa grazia meravigliosa che mi hai donato in Cristo. Ma prima di ogni cosa mi voglio accorgere di essere tempio del tuo spirito. Che tu possa dire in questo momento a questo ospite d'onore che è in te, che possa dargli confidenza. Tante volte invitiamo qualcuno a casa, poi lo teniamo in salotto, noi siamo in cucina. Che possa accoglierlo, che possa riceverlo, che possa essere riempito della presenza di questo ospite d'onore nella tua vita. Quindi in questo momento preghiamo un attimo, semplicemente per dire allo Spirito Santo che è in noi. Magari gli possiamo chiedere: perdono che ti ho contristato, però piuttosto che dire perdono che ho contristato, diciamo: amico, sono qua, siamo qui, voglio stare con te, voglio ascoltarti, voglio accorgermi in una maniera nuova della tua presenza, della tua persona, della tua potenza. Signore, in questo momento voglio concludere questa riflessione, Signore, pregandoti perché i nostri occhi questa sera possano un attimo essere aperti su cose non visibili umanamente, non udibili, non pensabili, ma che sono quelle che tu hai preparato per quelli che ti amano. E questa sera vogliamo avere confidenza con te, Spirito Santo, perché questa confidenza ci darà coscienza della fonte di vita che c'è nella grazia, della sorgente inesauribile. Vogliamo avere confidenza con te, Spirito Santo, perché tu ci possa mostrare questa perfezione, questa vitalità, questa libertà, perché dove ci sei tu c'è la vera libertà, e vogliamo accorgerci in una maniera ancora nuova del tuo amore consumante, del tuo desiderio di bene, della tua consolazione, della tua rassicurazione, prima ancora di essere trasformati, prima di sperimentare, Signore, ci vogliamo accorgere di quanto ci ami. Ci hai amato e ci amerai. Ce ne vogliamo accorgere. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.